Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 6 agosto del 2025. Oggi abbiamo un tema importante, dice Gianfranco Fini che mi ha fatto una donazione di cui lo ringrazio molto ieri sul sito nicolaporro.it, con le accuse al governo da parte di una magistratura che ha perso le staffe. E hai perfettamente ragione, caro Gianfranco, questo è il tema fondamentale di tutti quanti i giornali di oggi, il caso Almasri. L'atto d'accusa da parte del Tribunale dei Ministri è favoreggiamento, peculato e omissione di atti d'ufficio nei confronti di tre ministri, cioè il ministro degli interni Piantedosi, il ministro della difesa della giustizia Nordio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Tutti e tre avrebbero commesso questi reati, soprattutto il peculato è riferito al ministero degli interni perché avrebbe fornito l'aereo con cui ha fornito l'aereo, perché lì ci fu quella improvvida foto di Almassi appena atterrò a Tripoli con la foto in equivocabile dell'aereo dei servizi segreti italiani. La storia la conoscete, sapete che Almasri deve essere un poco di buono, sapete che la Corte europea aveva spiccato un mandato d'arresto per questo Almasri, sapete che quell'Almasri era andato a Londra a vedersi una partita, poi era passato per la Germania. Quando arriva in Italia il mandato d'arresto diventa efficace e il Ministero italiano avrebbe dovuto consegnare alla giustizia europea questo Almasri. Invece Nordio, Piantedosi e altri ministri, come vedremo oggi dagli atti d'accusa che cita Bianconi, fanno una riunione a Palazzo Chigi. Tre ministri si vedono, più di tre ministri si vedono attraverso una videoconferenza dopo che Almasri viene arrestato a Torino, visto il mandato di cattura internazionale. Si tratta di domenica 19 gennaio e nella riunione partecipano Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delega ai servizi segreti, Piantedosi, ministro dell'Interno, il capo dell'AISE, Caravelli, poi evidentemente anche altri ministri, tra cui Tajani. Ma cosa dice la cosa fondamentale che oggi ripartono, di cui parlano i giornali? Cosa dice il capo dei servizi segreti, il capo dell'AISE Caravelli? Dice: attenzione, perché ci hanno chiesto di rimandarlo in Libia e noi abbiamo una situazione molto delicata in Libia. Stavamo poche settimane dopo il gran casino di Cecilia Sara, che era stata trattenuta in Iran, arrestata perché noi avevamo arrestato su un mandato americano un iraniano, ve lo ricorderete quella storia, e lì la Meloni si dovette sbattere con un'anguilla per riportare Cecilia Sala a casa e sostanzialmente liberare questo iraniano. Bene, noi lì abbiamo 500 italiani, dice il capo di gabinetto, il capo dell'AISE, al Consiglio dei Ministri, che potranno essere vittime di ritorsioni. Abbiamo un'azienda come l'ENI che può essere vittima di ritorsioni, ce ne sono altrettanti che vanno e vengono dall'Egitto o dalla Libia, oltre evidentemente alla questione dei flussi migratori, che se non vengono controllati dai libici, ciao core. Insomma, queste storie vengono raccontate nel Consiglio dei Ministri e a quel punto il Consiglio dei Ministri evidentemente decide, non è un Consiglio dei Ministri, è una riunione informale dei Ministri, decide di fare sì che questo signore torni in Libia. Giusto, sbagliato che sia, come ha detto Sallusti dal primo giorno, questa è la ragion di Stato. Non c'è il giusto e lo sbagliato, c'è la ragione dello Stato. Vi segnalo che, tra l'altro, c'è una cosa divertente sul peculato, perché abbiamo usato un aereo di Stato e ovviamente ci sono tutte le memorie difensive dei servizi segreti del Ministero degli Interni sull'utilizzo degli aerei di Stato. Uno degli aerei di Stato più famosi usati dai servizi segreti fu il famoso Argo 16. Voi forse non ve lo ricorderete, ma nel 1973, quando funzionava perfettamente un grande segreto di Stato, una grande ragione di Stato, che era il famoso Lodo Moro, per cui noi non arrestavamo i palestinesi, ma in Italia avevano campo libero, ma non dovevano fare attentati. Bene, nel 1973, con il volo Argo 16, furono rispediti sempre in Libia dei terroristi o presunti tali palestinesi che gli israeliani volevano alla morte. Noi invece li restituimmo ai libici. Questa è la ragion di Stato, i segreti di Stato ancillari a quell'accordo per cui non si doveva litigare con Arafat per non avere attentati in casa. Solo per ricordarvi questa piccola citazione storica, che però è molto attuale, visto la situazione oggi in Medio Oriente. L'altra cosa che è avvenuta è un attacco furibondo ai capi di gabinetto del Ministero della Giustizia, di questa signora Bartolozzi, che peraltro è un ex magistrato, è un magistrato, e la Bartolozzi viene attaccata dai magistrati del Tribunale dei Ministri nella loro relazione, e addirittura inviano alla Procura di Roma una nota per capire se ci sono gli estremi per un rinvio a giudizio, per aprire un'indagine su questa Bartolozzi, perché le sue dichiarazioni sarebbero state mendaci e inattendibili. Che cosa ha detto la Bertolozzi? Ha detto che lui si sente 40 giorni, 40 volte al giorno col ministro, e quindi ha parlato tante volte col ministro, probabilmente era anche presente in quella riunione del Consiglio dei Ministri in cui si parlava di che cosa fare. Bene, la sua mendacia, secondo il Tribunale dei Ministri, risiederebbe nel fatto che non avrebbe fatto leggere la bozza di accordo per le procedure da seguire a Nordio. Beh, io la trovo una cosa favolosa. Nordio si è lamentato? No. Nordio ha la fiducia nella Bartolozzi? Sì. La Bartolozzi si sente con Nordio 40 volte al giorno? Dice lei di sì. Non gli fa vedere un documento? Allora il fatto di non farle vedere un documento diventa ipse iure, ipse facto, diventa una bugia e una inattendibilità della Bartolozzi. Cioè è evidente che c'è un gruppo di magistrati che soprattutto al Bartolozzi e a Nordio vogliono far pagare questa idea di riforma della giustizia, che non è un mistero, a loro non piace. Ogni botta è buona, poi verranno condannati, probabilmente, come dicono oggi Repubblica e gli altri, non si procederà al rinvio a giudizio perché ci sarà la commissione per le immunità parlamentari che non permetterà il processo, perché è maggioranza, la maggioranza del centrodestra, e quindi non si arriverà al processo. Ma il punto sostanziale non è che si arrivi al processo, è il fango che si vuole lanciare su questo governo, cercando anche di prendere l'unica che non è in questo fango, non ha uno scudo a questo fango, che è il capo di gabinetto di Nordio, che non essendo parlamentare può essere indagata per tenere viva e accesa questa vicenda. Mano, no, le mani non ce le metto sul fuoco, diciamo un mignolo sul fuoco, che la Bartolozzi verrà presa di mira ancora a lungo, perché è semplicemente l'unica non dotata di immunità e l'unica con cui, se il governo a settembre riuscirà con il voto dell'Aula a non far procedere contro i tre ministri, beh, si procederà a tenere viva questa stronzata di Almassri. Almassri è un cattivone? Sì, migliaia di cattivoni sono passati purtroppo per i nostri aerei privati, e non solo i nostri aerei privati, di tutta Europa. Potevano arrestarlo in Germania, non l'hanno fatto. Potevano arrestarlo in Inghilterra, non l'hanno fatto. L'hanno arrestato proprio esattamente quando era in Italia. La richiesta è arrivata soltanto quando era in Italia, ed è una storia fenomenale come in realtà questa sia un'operazione, diciamo, che dovrebbe chiudersi in una breve di un giornale, ma è diventata una panna montata enorme e continuerà a esserlo. Tra l'altro il Foglio dice due cose molto interessanti: spacciare per un atto dovuto l'apertura di questa inchiesta, perché nasce tutto da una denuncia di questo avvocato Ligotti, un ex di Pietrista, che fa una denuncia alla Procura di Roma contro la Meloni e tutto il governo per questa vicenda Almassri. A quel punto il capo della procura Lovoi dice che è un atto dovuto aprire un'indagine nei confronti di mezzo governo, e questa indagine per il fatto che riguarda dei ministri di un governo va al Tribunale dei Ministri, che è fatto appunto da magistrati. Ecco, la concezione dell'atto dovuto, secondo il Foglio, è una gigantesca stronzata. Non è un atto dovuto, ha voluto Lovoi fare uno scambetto a questo governo, lo dice il Foglio quotidiano, non il governo. Seconda cosa che dice di critica nei confronti del governo invece il Foglio quotidiano è molto semplice: il governo avrebbe dovuto apporre il segreto di Stato su questa vicenda e chiuderla là. Evidentemente c'è qualche cosa che non mi spiego sul fatto che il governo non lo abbia fatto, anche se c'è da ritenere che se lo avesse fatto l'avrebbero criticato ugualmente. Ma una cosa è la critica politica e una cosa è un impianto giudiziario che adesso continuerà per anni su una vicenda che obiettivamente mi sembra ridicola. Seconda questione di giornata riguarda, come sempre, Israele. L'esercito, secondo i giornali, sarebbe contro Bibi sulla occupazione della striscia di Gaza, ma la cosa più interessante oggi è quello che ha fatto il consolato americano e il ministero degli esteri israeliano, che a Times Square hanno fatto vedere l'immagine l'immagine, sono a Milano, caro Matteo, l'immagine di David, l'ostaggio ancora nelle mani di Hamas, denutrito e una specie di spettro alla Auschwitz. Bene, queste immagini bisognerebbe vederle in continuazione, perché ci si dimentica sempre che questa guerra nasce dall'attacco di uno Stato terrorista non riconosciuto internazionalmente, ma che a settembre potrebbe esserlo per la complicità di Francia e Spagna, che quindi rompono il fronte europeo. Beh, insomma, questo Stato, quelle immagini danno il senso di come e perché è iniziata quella guerra. Cerasa parla della albanese, è diventata un mito della sinistra. Altro dito sul fuoco, mignolo, mettiamoci, come il dito sul fuoco che ho detto prima, e cioè che indagheranno il capo di gabinetto di Nordio perché non ha immunità parlamentare, altro dito sul fuoco riguarda la questione della albanese, la rappresentante dell'ONU per Israele, che rappresenta l'ONU per vedere cosa succede in Israele nei territori del Medio Oriente. Bene, l'albanese mette una serie di dichiarazioni in fila Cerasa che fanno rabbrividire, e l'albanese, e qui c'è il dito sul fuoco, vedrete garantito al Melone che fra 2 anni quella ce la troviamo candidata per la sinistra, è la perfetta rappresentante di quella sinistra estrema. Il sindaco di Bari, non avendo altro da fare, gli consegna le chiavi della città, la fa diventare cittadina onoraria, lei si presenta a Bari, oggi ce lo ricorda il Foglio, e dice che bisogna boicottare i prodotti israeliani. Vorrei anche che lei ci spiegasse come boicottiamo, non so, la telefonia che ha i brevetti israeliani, come boicottiamo i satelliti che hanno i brevetti israeliani, grazie ai quali vediamo Netflix e vediamo Sky. Voglio capire come si possono boicottare soltanto i prodotti israeliani che ci fanno cagare, possiamo boicottare, ma comunque il principio è assurdo. Dichiarazioni dell'albanese portati da Cerasa oggi in una letterina del Foglio. 1. Gli Stati Uniti sono una nazione fondata sul genocidio. Questo dice la albanese. Quindi poi, sai, se un po' gli americani si incazzano con lei, ci può anche stare. 2. Le vittime del 7 ottobre sono state uccise in risposta all'oppressione di Israele. Se non sono abilitate. Se trombano una ragazzina che va in giro per strada con la minigonna, essere cercata. Questo è il principio della non avvocato albanese riguardo alle vittime del 7 ottobre. Le vittime del 7 ottobre non sono state uccise perché ebree, ma in risposta all'oppressione di Israele. Tu dici una cosa di questo tipo. Israele è come il Terzo Reich, altra dichiarazione dell'albanese, e l'America è sottoposta ed è figlia della lobby ebraica. Stupenda il pezzo di Crippa sul Foglio, perché me l'ero dimenticato. A un certo punto c'è un concerto di Jovanotti, c'è una bandiera palestinese, gli dicono: ma tu che ne pensi di questa cosa? Dice: io non sono così intelligente, non sono, io quello che voglio è la pace, non sto né con l'uno né con l'altro, cioè io faccio il tifo per la tregua, faccio il tifo per entrambe le parti, cioè le parti, dice Jovanotti, ragionevoli da una parte e dall'altra, che vogliono che si smetta di fare questa guerra. Apriti cielo, perché il punto è che Jovanotti e gli artisti e i cantanti e i rapper e le persone fighe che beccano milioni di persone o centinaia di migliaia di persone sui social non possono non essere filo palestinesi, filo Hamas, contro Israele. Chi è equidistante pure è un fio della mignotta, e in questo senso Crippa dice: grande abbraccio a Jovanotti. Dovete sapere che i deputati democratici del Texas su tutti i giornali dovrebbero essere arrestati perché non vogliono votare una legge. È una cazzata. Ovviamente è una minchiata. Perché è una minchiata? Dovete sapere un'altra cosa, che peraltro, andando un po' a guardare i giornali, gli americani, negli stati americani, hanno delle leggi elettorali particolari che si basano su dei collegi elettorali, porzioni del territorio, ogni porzione elegge un rappresentante al loro parlamento. Queste porzioni elettorali vengono cambiate spesso dagli stati americani, quindi sezione 1, circoscrizione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, queste circoscrizioni le cambiano, e esiste una pratica che tutti quelli che hanno studiato storia delle dottrine politiche chiamano gerrymandering, dal primo che fece questa operazione. E questa pratica, che va a destra e va a sinistra, fa sì che uno cambi le circoscrizioni per accomodare meglio le possibilità che vinca il suo partito, un po' come facciamo noi in Italia, che cambiamo la legge elettorale sperando che quelli che cambiano la legge elettorale, che cambiando quelle leggi elettorali si avvantaggi la coalizione che sta vincendo in Italia. Non è mai avvenuto in Italia, cioè cambi le leggi elettorali, chi cambia la legge elettorale poi perde. Ma ritorniamo in America. Nel Texas, il governatore del Texas vuole cambiare le circoscrizioni elettorali, e per farlo ha bisogno di un quorum all'interno del Parlamento, e i democratici non si presentano, e lui sostanzialmente dice: dovete per forza venire a presentarvi, se no vi arresto. In realtà non ho nessun potere di arrestarli, ma è una frase scioccante, durissima, ma che dobbiamo mettere nel contesto di un paese, gli Stati Uniti, in cui questa cosa è già avvenuta decine, centinaia di volte. In questo momento, ma non ve lo raccontano i giornali così, il governatore, quello belli capelli tutto indietro, che invece di occuparsi degli incendi a Los Angeles si occupava della diversity, il governatore della California sta chiedendo un referendum per abolire una tantum la commissione, unico caso in America e in California, che decide la dimensione dei collegi elettorali. Cioè nel 2010 in California decidono che i collegi elettorali non sono più decisi dal Parlamento californiano, ma da una commissione indipendente, per evitare il gerrymandering. Bene, il governatore Newsom vuol fare un referendum a novembre per cambiare i collegi elettorali, e quindi per abolire una tantum quella commissione. Però non abbiamo le prime pagine su tutti i giornali che il democratico belli capelli vuol fare esattamente come vuole fare quello nel Texas. La cosa è più chic, ma è altrettanto mostruosa per il nostro criterio. Vi segnalo che in realtà poi il gerrymandering, i collegi sono stati ridisegnati in un stato democratico come l'Illinois, e tutti zitti e muti. Due cose economiche molto interessanti di finanza pubblica, ma veramente molto interessante. La prima è la relazione della Corte dei Conti sui dipendenti pubblici in Italia. Sapete quanti sono i dipendenti pubblici in Italia? 3,3 milioni. È il più grande datore di lavoro al mondo, penso, la pubblica amministrazione italiana, dopo forse l'esercito americano. 3,3 milioni di dipendenti pubblici. Sapete quanto costano 3,3 miliardi e milioni di dipendenti pubblici? 200 miliardi di euro l'anno. Cioè, noi, quando ieri Cassese diceva meno dipendenti pubblici, paghiamoli un po' meglio, bisognerebbe dire molti meno dipendenti pubblici, pagati un pochino meglio. Il loro stipendio medio è di 39.000 euro lordi, cioè pochissimo se ci pensate. Ma il punto sostanziale: 200 miliardi spesi per i dipendenti pubblici, sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che tutto il gettito delle imposte sul reddito che tutti voi pagate, l'IRES, l'IRPEF, la vecchia IRPEF, va soltanto, cioè tutte le imposte nostre sul reddito vanno a pagare i dipendenti pubblici, i quali, quando voi andate a chiedere loro qualcosa, vi fanno anche un favore, ma li mortali vostra. Voi siete là perché vi paghiamo noi. Alcuni sono bravissimi e straordinari, altri dovrebbero forse alla fine ricordarsi, quando ci trattano con sussiego, che sono i nostri dipendenti e cari ci costano. Nel frattempo le partecipazioni statali, cioè le varie diverse società a partecipazione pubblica, secondo quello che nota, secondo me quotate, dice Ducci, fatturano 115 miliardi. Cioè in realtà lo Stato italiano è un mostro. Tante partecipazioni pubbliche, 115 miliardi di ricavi, e ricavi non sono utili, perché utili ne fanno 8,8, e tanti dipendenti pubblici. Se questo è mercato e se questo è un paese libero, ditemelo voi. Nel frattempo sui dazi il giornale ci crede molto, perché titola: Trump perde la testa. Ma in realtà Trump dice semplicemente una cosa secondo me scontata: guardate europei, che non sto scherzando, dovete investire in America, e se non investite 600 miliardi, col cavolo che facciamo questo accordo al 15%. Mieli si presenta alla 7 e dice una cosa pazzesca. Pazzesca! E le tasse che pagano i dipendenti pubblici, che non sono poche, dove vanno? No, Bruno Fragnoli, le tasse che pagano i dipendenti pubblici ovviamente vanno nel calderone dei loro stipendi, alla fine sempre da lì vengono. Allora, la cosa di Mieli ve la dovete sentire. Va in una trasmissione televisiva con Luca Telese e dice: scusatemi, su questa strage del fascismo fatta da Piazza Bologna, ma perché non chiamiamo le stragi fatte dai brigatisti rossi, i morti fatti dai brigatisti rossi, le stragi comuniste? Perché le stragi rossi non vengono chiamate stragi comuniste? Questo è quello che dice Mieli, una cosa pazzesca. Non è che vuole dire che quelle non sono stragi fasciste, dice: con lo stesso criterio con cui voi volete accusare un partito, il movimento sociale, di essere connivente a quelle stragi e i loro eredi, cioè la Meloni, avere a che fare con quelle stragi, facciamo una cosa, chiamiamole anche quelle delle Brigate Rosse, che avevano molti punti di contiguità col sindacato, con il Partito Comunista, che poi li detestava, li odiava i brigatisti, perché non le chiamiamo anche loro stragi comuniste? Geniale. Ovviamente Mieli è stato ricoperto sui social di vergogna, ti fa schifo, vabbè, ce lo potete immaginare. Dice: nessuna targa, dice Mieli, è stata fatta nella provocazione straordinaria dello storico Mieli, giornalista di sinistra, nessuna targa è stata fatta dietro a una morte o dove è stato assassinato qualcuno con scritto sopra questa persona è morta per mano di una strage comunista. Fantastica. E, ultima cosa, io sono rimasto basito oggi sulla Verità a leggere due importanti deputati di Fratelli di Forza Italia, che era il partito del mitico, unico Silvio Berlusconi, e fare una proposta di legge per aumentare di 5 volte l'IMU. Avete sentito bene, di 5 volte l'IMU, e a mettere un tetto agli affitti per gli esercizi commerciali nei centri storici. Evidentemente non si tratta per tutto, ma il principio degli amici di Forza Italia mi fa rivoltare nella zuppa. Cioè, io dico, ma come cazzo vi viene in mente? È chiaro, è il libro proprio che sto scrivendo, cioè che l'inferno è lastricato di buone intenzioni. È chiaro che nei centri storici è un disastro, ci sono i kebab, le vecchie botteghe artigiane, non ci sono più i negozi di prossimità. Ma ragazzi, ma voi avete capito che cosa state sostenendo? State sostenendo che date ai comuni l'opzione di decidere come aumentare di 5 volte gli affitti, l'IMU sui beni sfitti nei centri delle città dal punto di vista commerciale. Non è che si sta rivoltando nella tomba il cavaliere, ritorna, risuscita. Io, grazie a CRI59, io penso che il personale politico di Forza Italia ha sentito un po' troppo, diciamo, le discussioni su Fedez e un po' meno le lezioni di Antonio Martino. Inviterei tutti quanti loro a leggersi Antonio Martino, non soltanto Giuliano Urbani, Sergio Ricossa, Marcello Pera. Cioè, questi signori di Forza Italia sono lì perché lo spirito di quel partito era quella roba là, e pensare che qualcuno di Forza Italia ogni tanto mi fa delle critiche a me dicendo: ah, una volta eri liberale, come dice Parenzo. Penso a tutto questi. L'abolizione dell'IMU fu poi, ricorda Andrea, 1977, una grande battaglia di Berlusconi. Ciao.